Pronto?
Pronto.
Ciao Piero, sono Silvano.
Ciao Silvano.
Allora, se noi saremmo pronti, qui ci sono gli studenti con le loro domande. E senti, volevo chiederti una cosa. Preferisci che prima ti leggano tutte le domande oppure...
No, andiamo subito.
Andiamo subito a sprombattuto? Ok, allora ti lascio agli studenti. Sì, sì. Okay. Grazie mille, Piero.
Ciao.
Forza.
Allora, buongiorno innanzitutto, buongiorno. Piacere di conoscerla.
Per me, sono contento, poi il vostro professore è molto bravo,
Sì.
È una persona molto in gamba.
Sì, bravo.
Allora, abbiamo riflettuto molto, ma non siamo riusciti a trovare un episodio da cui partire per raccontare la sua vita. E vorremmo lasciare a lei la scelta di questo, dell'argomento.
Raccontare la mia vita, ma ci vuole un po' di tempo, io sono molto vecchio, quindi sono tanti anni, ma lei vuole sapere che cosa, perché ho cominciato a occuparmi di scienza?
Sì, esatto, da quando?
Come?
Come ha iniziato a appassionarsi Come? Di questo?
Beh, dunque, credo che la scienza uno ce l'abbia già un po' nel cervello, nel senso che se è curioso, se vuole capire le cose, se vuole, se si pone dei perché, beh, è qualcuno che già predisposto a occuparsi di scienza, che è proprio la cosa che spiega un po' meglio l'universo, la vita, il comportamento umano e mille altre cose. Io ho cominciato come giornalista al giornale radio e poi al telegiornale, dove ho fatto il conduttore, poi sono stato corrispondente per 13 anni fuori dall'Italia. E durante, poi sono tornato, sono stato il primo conduttore di un telegiornale delle 13.30, che era il primo fatto con i giornalisti,
sì.
Il primo era fatto dagli speaker. E allora in quell'occasione ho avuto l'opportunità di seguire tutto il programma Apollo che ha portato l'uomo sulla Luna, e sono stato lì a seguire negli Stati Uniti, ma non solo sul terreno di lancio, ma tutti i centri di ricerca, Apollo 7, 8, 9, 10, 11, 12. E qui lì ho scoperto non tanto la parte spaziale, che certamente era interessante, ma la parte di ricerca biologica che c'era dietro per tutta la questione poi dell'utilizzazione delle sonde, ma anche indirettamente poi per capire l'origine della vita, la possibilità di vita su altri pianeti, eccetera. Quindi in sostanza era tutta la scienza di base, astrofisica, geologia, paleontologia, biochimica, eccetera. E lì ho capito che quella era quella che volevo fare da grande, quindi ho smesso di fare il telegiornale e da allora, parliamo del 1969, ho cominciato a fare per 10 anni dei programmi per conto mio di documentari. E poi a partire dagli anni 80 una rubrica Quark che poi si continua e sono 30 anni che la facciamo.
Passiamo adesso alla prima domanda. Innanzitutto buongiorno, io sono Alessia. Sappiamo che la maggior parte degli italiani l'ha conosciuta attraverso la televisione, grazie al suo programma Super Quark. Ricordiamo che nel 2011 ha festeggiato 30 anni di messa in onda. Esso le ha permesso di viaggiare per il mondo, ma qual è stata l'esperienza o il viaggio che l'ha colpita maggiormente?
Dunque, questa è una domanda che alla quale non è facile rispondere, perché vede, io oltre a fare i programmi di televisione, ne ho fatti tantissimi, ho scritto anche tanti libri, ho scritto 34 libri, ognuno su un argomento diverso uno dall'altro, cioè che riguardano lo spazio, la gravidanza, la psicologia, la storia della vita, la nascita dell'uomo, la tecnologia, anche l'economia. Perché? Proprio perché sono curioso e ogni volta mi occupo di un problema diverso, perché c'è sempre da imparare. Però perché vi dico questo? Perché in realtà questo tipo di cercare a 360 gradi permette poi di avere un panorama dove si vedono le connessioni. Ecco, io credo che una delle cose importanti anche nell'insegnamento, ma proprio per capire il mondo, sono le connessioni, cioè come le cose si collegano tra loro, perché tutto è influenzato. Si vuole da ogni cosa influenza un'altra. Devo dire, un po' come una scacchiera, quando si muove un pezzo, cioè ogni pezzo è collegato con tutti gli altri, e quando si muove qualche cosa, tutte le influenze reciproche cambiano. Allora, per essere più concreti, non è che ci sia una cosa in particolare che mi ha interessato, anche direi che tutte le cose mi hanno interessato. È un po' come un mosaico fatto di tante tessere, di tanti pezzettini, che fanno poi, chiariscono, illuminano tutto il paesaggio, non i singoli alberi.
Nel suo lavoro di divulgatore scientifico, la comunicazione è fondamentale e talvolta è necessario decodificare nozioni difficili per renderle comprensibili alla portata di qualunque persona. Ma come riesce a farlo e come riesce ad arrivare a tutti?
Le tecniche di divulgazione. Ci sono due regole di base, o una regola di base, che dicono è di tipo generale. Essere da parte dalla parte degli scienziati per i contenuti e dalla parte del pubblico per il linguaggio. E bisogna cioè fare da ponte tra delle cose interessantissime ma un po' oscure, se uno va a leggere i testi originali, e fare la traduzione possibilmente innovativa e creativa, in modo che il pubblico abbia accesso a queste stanze un po' chiuse. Però non basta essere chiari, specialmente per la televisione, ma anche per i libri, comunque per tutti i grandi mezzi di comunicazione. Bisogna essere attraenti, cioè quello che io dico spesso, che bisogna che a casa non sia acceso solo il televisore ma anche il cervello, perché ci sia attenzione. E il meccanismo dell'attenzione è una cosa estremamente interessante di cui io mi sono occupato anche nei miei libri. Cioè, bisogna che la parte più nobile del nostro cervello, che è la corteccia esterna, dove ci sono i neuroni fini, e lì hanno sede tutte le attività superiori e nobili, come il linguaggio, l'intelligenza, la creatività, eccetera, però si accendono, per così dire, cioè entrano in funzione, in allarme, e quindi memorizzano solo quando c'è una spinta emotiva che proviene dalle zone sottostanti, in particolare del sistema limbico, che ha una funzione anche negli animali molto di sopravvivenza, cioè di essere in allarme quando qualcosa o gli permette di sopravvivere meglio o soprattutto se c'è una minaccia. Perché vi dico tutte queste cose? Perché bisogna, questo poi lo sanno bene anche i professori, bisogna fare in modo che l'attenzione sia accesa, e quindi il linguaggio è molto importante per la chiarezza, ma anche la creatività nello spiegare, in particolare in televisione, dove bisogna usare dei mezzi, immagini, animazioni, persino cartoni animati o sceneggiati, tutti finalizzati però non a fare spettacolo in sé, ma portare il pubblico dentro le stanze della scienza.
Ecco, buongiorno professore, sono Giovanni. A proposito di comunicazione e divulgazione, lei ha dichiarato di rifiutare la finta serietà, tanto cara all'ufficialità in ogni campo, a favore di un linguaggio in qualche modo più divertente. Ecco, vuole spiegarci meglio questo suo pensiero?
Ecco, io direi che riflette un po' quello che dicevo prima. Il linguaggio. Le faccio un esempio curioso. Tanti anni fa, quando ho scritto il primo libro, che si chiamava L'uomo e la marionetta, spiegava, era un libro che si chiamava tutti i meccanismi, parlo di 40 anni fa, quindi del 72, e spiegava un po' i meccanismi del DNA e poi tutta la parte biochimica del cervello, naturalmente in modo possibile, il più possibile, semplice. E ricevete una lettera da una signora di Varese che mi ringraziava perché diceva che questo libro, lei aveva letto tante cose ma non riusciva, a un certo momento si fermava perché poi non capiva più. Invece questo libro scriveva, gli è piaciuto tanto perché è scritto in modo piacevole e scurrile. Allora io ho poi riscritto, questa signora mi ha risposto, insomma era una persona molto intelligente, che cercava di farsi una cultura, ma aveva studiato poco perché la famiglia non la poteva andare a scuola, aveva solo la quinta elementare, faceva l'infermiera, però aveva questa grande voglia di capire, di conoscere. E io ho riflettuto molto su questa cosa, perché è una persona che ha difficoltà anche con le parole, che confonde scurrile con scorrevole, perché non ha potuto studiare, però ha dietro questa grande voglia di capire. E cioè, vuol dire che se arrivo a queste persone è molto importante. Allora per arrivare a queste persone bisogna usare un linguaggio chiaro, ma possibilmente, come lui dice, anche divertente. Noi abbiamo usato i cartoni animati, specialmente per le cose più difficili. E con Bruno Bozzetto, che è un genio nel suo campo, abbiamo fatto per esempio cartoni animati sulla meccanica quantistica, la relatività, l'entropia, l'embriologia, i superconduttori e una serie di altre cose che non sono filmabili, perché nessuno può andare con la telecamera a filmare la relatività, la meccanica quantistica o l'entropia. E allora invece attraverso questi disegni divertenti uno si accende intanto perché si dice sì, e gli rimangono perché arrivano i concetti e naturalmente sono rimasti spiegati in modo chiaro e però corretto. Infatti erano tutti stati ben rivisti, stati approvati da grandi specialisti scienziati. Colgo l'occasione per dire che Stefano Fuso lo fa, uno di questi professori che ci hanno aiutato era Giuliano Toraldo di Francia, che grande. Era un membro del nostro CK. Quindi quando lei diceva prima, questo fatto si confonde la serietà con la seriosità. In Italia c'è troppa retorica, la gente parla, poi anche per cattiva abitudine, per negligenza. Però questo uccide la comunicazione, impedisce alla gente di sapere le cose. E vorrei aggiungere una cosa con la quale non si riflette. Se io parlo di biologia a un avvocato o di fisica a un critico letterario, ma quanto ne sa? Sembra come un ragazzo di 15 anni, anzi meno perché sono fuori ormai dagli studi da anni. Quindi devo parlare con loro come se fosse un semi-analfabeta, e quindi in modo semplice e chiaro, anche accorrendo a delle metafore, degli esempi che illuminino e quindi siano anche divertenti. L'umorismo è sempre stato un compagno di strada dell'intelligenza. Sì, in Italia si fa molto meno, ma se lei va in un paese anglosassone, questo esiste molto più, anche in Francia, è tipico per esempio di conferenzieri anglosassoni sempre di cominciare le loro conferenze con una battuta spiritosa, perché questo rompe il ghiaccio ma serve anche a creare comunicazione.
Cambiando argomento, recentemente il CERN ha portato alla ribalta della cronaca una notizia sensazionale. I neutrini, pur essendo massivi, avrebbero raggiunto una velocità maggiore rispetto a quella della luce. Questa scoperta sarebbe stata in grado di abbattere la teoria della relatività di Albert Einstein e tutte le teorie affini ad essa, creando subbuglio nel mondo della fisica. La notizia poi si è rivelata falsa, tuttavia quest'ultima ha occupato meno spazio nei telegiornali rispetto alle news dei gossip. Cosa pensa riguardo a ciò, a riguardo della disinformazione scientifica in Italia?
Allora, lì intanto ci sono due cose, che questi signori del CERN hanno sbagliato a tirar fuori questa notizia, anche se lo hanno fatto in modo dicendo guardate, a noi vengono fuori questi dati, completamente fuori da tutto quello che sappiamo, però fatelo anche voi, vedete un po' cosa succede. Prima di dirlo comunque avrebbero dovuto verificare un po' meglio. Comunque hanno rimediato almeno in parte questa gara, dicendo loro stessi ad aver detto no, guardate, abbiamo guardato meglio, effettivamente era un guasto, cioè era un piccolo errore dovuto a un cavo che non era collegato nel modo giusto. Però, come lei dice, è vero questo, fa più notizia, come si dice, l'uomo che morde il cane anziché il cane che morde l'uomo. Io ricordo che tantissimi anni fa, quando lavoravo alla radio, ed ero a Torino, ho cominciato a Torino, alle 11 del mattino c'era un collegamento interno tra tutte le sedi per proporre i servizi per il giornale Radio della Sera, servizi di cronaca, di radio cronaca. E c'era il capo redattore a Roma, che era un tipo molto simpatico, che a ognuno chiedeva: allora cosa avete stasera? E arrivando a Genova c'era un giornalista, si chiamava Sandro Baldoni, che disse: ma stasera faremo un varo. Cioè, noi sto parlando degli anni 50, quando c'era tutta l'Italia che si ricostruiva, a Genova c'erano tante navi che venivano costruite, messe, quindi varate. E quindi lui dice: avremmo, però ce n'erano già tanti vari. E avremmo un varo, dice. E questo capo redattore gli rispose testualmente: tanto, te l'ho già detto, il varo interessa se va male. Perché questa è una delle regole, purtroppo, di certo giornalismo. Interessa non le cose che funzionano, ma quelle che non funzionano. E allora questo è come criterio generale. Poi, andando sull'informazione scientifica, le cose peggiorano, perché come la scienza è difficile da spiegare, allora la notizia, quando c'è qualche cosa che non va, qualche scandalo, qualche cosa un po' anomala o qualche cosa sensazionale, e effettivamente quella gente si dice che avere anche una visione distorta della scienza e del lavoro dei ricercatori. Per questo è importante che intanto a scuola si comincia a capire che cos'è la scienza, perché io lo dico spesso: a scuola, nei programmi scolastici, si insegnano le materie scientifiche, si insegna la chimica, la biologia, la matematica, eccetera, ma non si insegna la scienza, meglio le regole della scienza, il metodo, l'etica, la mentalità, il procedere, che sono le cose che permettono poi di avere una visione un po' più approfondita del modo di procedere per capire le cose. Quindi la grande differenza che ha la scienza, per esempio, dalla filosofia o dalla storia, per non parlare della religione, è quella, la differenza è quella che la scienza deve sempre dimostrare quello che dice. Ogni volta dice qualcosa, deve sempre dimostrarlo. E allora questo dà una serietà di procedere che permette però di costruire un corpo solido di conoscenze condivisibili, cioè non è una conoscenza soggettiva come può essere la filosofia, ma è una conoscenza oggettiva dimostrata attraverso un lungo lavoro e serio lavoro e il suo oscuro lavoro di ricerca. E quindi in questo senso è evidente che informazione si occupa poco di questa roba qui. Noi dovremmo fare di più, specialmente in televisione. Io penso che noi facciamo la nostra parte, però è una società in cui la cultura scientifica è una cenerentola. Se noi, tra l'altro, se guardiamo la pagina culturale dei giornali, è solo una pagina letteraria. Non c'è mai la scienza, c'è. E da qualche parte, quando si vuole, ha magari scandalistiche come questa. Quindi manca profondamente una cultura che bisogna costruire cominciando dalla scuola.
Professore, sono Stefania. E, a proposito di divulgazione scientifica e di informazione, per fare ricerca e divulgare la scienza occorre avere a disposizione notevoli fondi. Pensa che in generale nel mondo, in particolare in Italia, venga dato spazio, vengano fatti investimenti sufficienti per la ricerca?
Dunque, sì, intanto diciamo che alcune ricerche richiedono molti soldi, altre meno, c'è un po' di tutto. Ma contrariamente a quello che si dice, noi lo ribadiamo spesso, ma in Italia è vero che ci sono meno soldi che altrove. Tra l'altro nell'ultimo libro ho fatto proprio una tabella, quello che risulta nella ricerca un po' in tutti i paesi, ma qui abbiamo due problemi. Il primo è quello dell'ambiente di ricerca, cioè perché tanti giovani se ne vanno via, soprattutto i più bravi, e poi cercano di tornare, ma molto spesso se ne vanno fuori e rimangono là. Perché in Italia, contrariamente a quello che viene in altri paesi, non vengono ricercatori? pensa, io sono 40 anni che giro un po' tutto il mondo, ma se lei va in tutti i paesi, in particolare negli Stati Uniti, trova tantissimi ricercatori stranieri in posizioni importanti, gente che dirige la ricerca in grandi università o che partecipa, giovani che arrivano e che vengono gratificati, ma non è mica, non vanno mica via per guadagnare di più, anche se sì, si guadagnano mezzo, però non è quello, è come dire, un violinista che vuole suonare il violino ma non può, perché in realtà c'è una struttura di ricerca molto gerarchizzata in Italia dove i giovani non riescono ad avere quelle gratificazioni che hanno altrove e certamente non hanno anche le attrezzature, ma soprattutto l'ambiente di ricerca stimolante dove il merito viene riconosciuto e viene premiato. Questo è il problema della ricerca in Italia, oltre a meno soldi che altrove, ma non tanti meno soldi. La seconda cosa invece riguarda in più la ricerca tecnologica in particolare, che è poi quella che supporta la capacità di un paese di essere moderno e competitivo. E lì si vede bene da queste tabelline che l'Italia ha pochissima ricerca privata, cioè quella fatta e finanziata dalle aziende. E questo è un problema molto grave perché in un mondo competitivo l'innovazione, il nuovo prodotto, il nuovo processo, il prodotto che ha più intelligenza dentro è vincente sul mercato e se non si fa ricerca allora è evidente che ne soffre la competizione. Questo è dovuto anche al fatto che in Italia c'è una miriade di piccole aziende che non si possono permettere di fare ricerca e che comunque lavorano su prodotti tradizionali. Chi fa ricerca può essere per esempio la Fiat, se ha grandi mezzi, ma altrove ci sono tante Fiat, in Giappone ci sono un'enorme quantità di Fiat e allora questa ricerca si ripercuote poi sull'innovazione, sui processi produttivi, sulla qualità del prodotto, e aggiunta una mentalità diversa che prende il merito e favorisce i giovani che hanno talento, e questo insieme allora in una società aperta e globalizzata conta poi sui mercati internazionali. Quindi questo è anche uno dei problemi del nostro paese.
Allora, spesso programmi televisivi, anche famosi e seguiti da un folto pubblico, hanno la pretesa di essere impostati come trasmissioni di divulgazione scientifica, quando in realtà non lo sono. Cosa pensa a riguardo?
Ma non so, si riferisce a quali programmi?
Voyager, ad esempio.
Allora lì silenzio stampa.
Va benissimo. E invece, parallelamente alla carriera di divulgatore scientifico, nella sua vita si è sempre interessato alla musica, soprattutto a quella jazz, e sappiamo che è un eccellente pianista. La sua si può definire una vita tra scienza e musica?
Ce l'ho una vera idea di fare il piano bar ai Caraibi. Però penso che fin qua se riesco a muovere la mano continuerò a scrivere. Perché in fondo questo è un mestiere bellissimo, perché ti dà l'opportunità di andare a cercare, vedere persone, leggere e poi creare, sia scrivendo che montando programmi, e quindi però il pianoforte è importante anche. Vede, io il pianoforte è stato molto utile per me anche dal punto di vista di questo mestiere, perché nel pianoforte c'è una musicalità che uno acquisisce e che può trasferire poi anche nel linguaggio parlato, ma nel montaggio, cioè si ha più il senso del ritmo, dei silenzi, delle pause, dei crescendi, dei diminuendi, cioè, che anche nella voce, anche nel nostro modo di parlare, in fondo noi suoniamo quando parliamo, perché la voce è uno strumento e ci sono benissimo di persone che sono monofone, che hanno poca capacità di a suscitare interesse negli altri, ma anche magari quando dicono cose interessanti magari dicono in modo monotono. Ma la musica aiuta in questo, perché poi dà anche più creatività. E poi mi assicuro che quando uno ha qualcosa di lira, io mi metto al pianoforte, cioè quando ho dei problemi vado al pianoforte e lì diventa un altro pianeta. Bisogna avere anche un'altra stanza mentale in cui andare ogni tanto. Diciamo che c'è anche un altro aspetto che è importante. Se uno suona bene uno strumento, vuol dire che ha dedicato tanto tempo a questa attività, perché sempre forte non è come dire parlare, è una tecnica da acquisire, tanti anni di studio solitario, di esercizi, di prove, vuol dire che ha anche qualcos'altro. Vi faccio un esempio, c'è un personaggio che adesso non cito, ma è una persona molto conosciuta, manager, e improvvisamente a 70 anni ha dato l'esame di diploma di pianoforte classico. E per me è straordinario, una persona che è impegnata a fare cose molto più complicate, noiose, magari c'è l'attività, cioè, e però dedica il pianoforte tanta passione per arrivare, e da sicuro che non è una cosa semplice, avere il diploma del decimo anno di pianoforte, l'ottavo anno. Cioè, vuol dire che insomma è anche un aspetto, come dire, della personalità, che mostra che uno non corre solo dietro i soldi, al tempo libero, a fare cose, a fare danni in giro, ma che ha anche qualcos'altro dentro.
Passiamo adesso a una serie di domande più leggere, che prevedono una risposta secca. La cosiddetta sezione del nostro programma chiamata Botta e Risposta. Ora, iniziamo. La sua canzone preferita?
La canzone preferita è My Way. Quindi, già ti ho trascinato.
Sì, sì, quello sì. Almeno quello.
Professore, qual è il libro più bello che abbia mai letto?
No, ho letto tanti libri, ma ce n'è uno che mi ha molto colpito, che si chiamava Il caso e la necessità, che era un libro di Jacques Monod, che era un premio Nobel di biologia, che ha messo le sue ricerche dentro un vestito filosofico, per cercare di abbinare le conoscenze che porta alla scienza in qualche modo codificarle in un pensiero filosofico. Si chiamava Il caso e la necessità. È un libro di cui si è parlato tantissimo, ogni tanto viene ancora fuori oggi.
E il peggiore?
Ah, il peggiore? No, io non libro come una persona, già dalle prime pagine hai capito che mi doveva fare, quindi non è che devi arrivare alla fine per capire che è un pessimo libro, se ne accorgi subito, non metto da parte.
Qual è la prima cosa che pensa al mattino quando si sveglia?
Cosa devo fare?
Parteciperà alla Fiera del Libro di Torino quest'anno?
Non lo so, mi hanno invitato, ma non so se lo so.
Le piace il calcio?
Moderatamente. Penso che, come tutti, credo, magari qualche grande finale, campionati del mondo, però non seguo il calcio.
Ama qualche altro sport, oltre al calcio?
No, veramente lo sport non è che mi interessa molto. Come anche non so niente di canzone, perché parlare di un cantante oggi sono veramente una cadetta.
Un evento che ha cambiato la sua vita?
Qualcosa che ha cambiato la mia
sì.
vita? Non so se hai visto un film che si chiama Sliding Door, cioè Il forte scorrevole. È un film molto carino che mostra in parallelo la vita di una persona che cambia perché sono scese piccole cose. Per esempio, questa ragazza, mentre esce da un ufficio, cade il fascicolo che ha in mano e raccoglie queste carte, e c'è un giovanotto che l'aiuta. Cominciano a parlare e comincia a dire una storia. Poi si rivede la stessa scena con questa ragazza che invece va avanti, non le cade, il pacchetto, incrocia anche l'altro senza, perché con cui ognuno va per la sua strada. Ecco, la vita è fatta di tutti questi piccoli incroci, di queste piccole cose. È difficile capire poi quale è stato il definitivo più importante. Per me forse è stato, per il mio lavoro, il giorno in cui c'è stata la RAIDE, parlo di 60 anni fa, nel 1952, una selezione di persone per le radiocronache. e un amico che lavorava in Dai ha detto: perché non ti presenti? Io dico: no, questa roba qui non mi interessa, cioè non sono adatto, non sono d'accordo. E gli dissi: guarda, però c'è un mondo che conosco, che si laurea in matematica, che è bravissimo, scrive testi, scrive poesie, scrive sceneggiature. E quindi dissi a questo laureando: guarda, che ti presenti qui alla Rai, che stanno cercandolo. Alla fine, così, se a caso mi mancava come esperienza sportiva, mi presentai anch'io e fummo selezionati. E questo certamente è il momento in cui avrei potuto andare da un'altra parte, fare un'altra professione. Quindi è stata l'occasione per entrare in questo mondo che sono ben dietro di averlo fatto.
La cosa più strana o più lontana dalla nostra cultura che abbia mai visto durante i suoi viaggi?
La cosa più?
Più strana o più lontana dalla nostra cultura?
La nostra cultura, cioè, dipende da cosa si intende, la cosa più strana. A me, per esempio, Silvano Cuso lo sa bene, queste persone credono nelle cose più folli. Ecco, questo io proprio non lo capisco. per me sono sempre stupito che persone anche intelligenti poi credano in cose che stanno in cemento. Forse questa è proprio la maggior paranessa per le persone che incontro.
Da che cosa prende ispirazione per gli argomenti trattati nel suo programma?
Ma guardi, ogni volta che uno fa una ricerca poi scopre altre cose e quindi va a vedere meglio la volta successiva. E poi naturalmente gli spunti vengono molto leggendo delle riviste di scienza, degli articoli, delle notizie, e allora uno va a vedere meglio. Diciamo, noi abbiamo un vantaggio, che andando alla fonte siamo sulla ricerca quando sta venendo fuori e quindi possiamo arrivare in tempi rapidi.
Icone viventi, la faccia di un politico, uomo o donna che le piace? La faccia di un politico, uomo o donna che le piace?
La faccia?
Sì, la persona.
Io ho scritto l'ultimo libro che è uscito 3 mesi fa, si intitola Cosa serve la politica? A cosa serve il potere? Se legge questo libro, già nelle prime pagine capirà che il mio modo di vedere la politica è molto diverso da quello che è correntemente quello che leggiamo anche sui giornali. Non penso che sia il caso che io adesso lo spieghi in questo libro, perché è poco, però se ha l'occasione di vederlo, è pubblicato da Mondadori, A cosa serve la politica.
Lo leggeremo.
Penso che io ho pensato molto ai giovani scrivendo questo libro, perché voi vivete in un mondo veramente che adesso c'è un filo di speranza con questo nuovo governo, ma prima c'era proprio una chiusura. Del resto non mi ha detto che le cose migliorino in seguito, perché è veramente, diciamo, l'Italia è un paese un po' strano, ecco, questo sì, rispetto ad altri, piena di potenzialità, piena di intelligenza, di gente in gamba, che però è chiusa dentro un sistema intrigato. Per esempio Gulliver, a me ha sempre fatto, mi è sempre colpito da ragazzo, leggevo Gulliver, no? Sacchi e Gulliver, no?
Sì, certo.
Che arriva nei paesi di Lilliput. E a un certo momento si addormenta e si sveglia che è completamente legato. Perché nella notte in questo paese di nani piccoli, piccolissimi, proprio grandi, non so, 10 centimetri rispetto a lui, di notte però lo hanno completamente legato e lui non può muoversi. Ecco, il nostro paese è un po' così, è un gigante pieno di potenzialità, poi ci sono questi nani che ti fregano.
Immaginiamoci una situazione: la sua casa brucia, che cosa salva?
Che cosa, me stesso, guardi lì, perché la prima cosa adesso non tornerei mai indietro a prendere niente. Anche, faccio un esempio di quello che faccio nel libro. Poi c'è una famosa esempio antico, non mi ricordo più di chiamare, quello che nel naufragio era l'unico che non ha preso niente ed è andato a nuoto a riva e si è salvato. E gli hanno detto, ma tu cosa porti con te? E lui ha risposto, omnia mea mecum porto, cioè porto con me tutte le mie cose. E nel libro faccio proprio un esempio di questo tipo. Cioè, lei immagini che l'Olanda sia invasa dalle acque che ricoprono i polder, cioè queste terre basse, e quindi distruggono con l'acqua salata tutte le coltivazioni, inondano le case, e 2 milioni di olandesi rimangono senza casa, senza terra, senza niente. Allora lei prenda questi 2 milioni di olandesi e li porti in qualunque parte disabitata del mondo e rilascia lì. Poi torna dopo 25 anni. Cosa trova? Gli scheletri di questi olandesi oppure università e campi da tennis? Io sono convinto che trova università e campi da tennis, perché queste persone hanno portato con sé quello che avevano dentro nel cervello, cioè la capacità di costruire, di organizzare le conoscenze, le capacità tecnologiche, l'etica, le regole, tutte queste cose qui sono la vera ricchezza. Certo, ognuno di noi quando si prende poco la casa ha la tentazione di prendere quell'oggetto o quella cosa che ci può essere utile, sulla quale siamo affascinati. Però la cosa più importante è il nostro cervello, da quello lì l'ha salvato.
Professore, il suo eroe personale?
Un eroe personale?
Sì, sì, un personaggio a cui ha preso ispirazione.
Ma guardi, naturalmente vivo una banalità, però Leonardo da Vinci, il quale ha fatto tanti servizi documentari, anche recentemente a questa mostra che c'è stata a Torino ho contribuito, ma anche perché è simpatico, naturalmente un personaggio controcorrente, divertente anche, ma geniale in tutte le cose. Poi proprio perché riassume un po' questa capacità di, nello stesso uomo, di riunire scienza, tecnologia, arte, poesia, perché Leonardo ha fatto delle cose che sono poco conosciute. Lui faceva lo scenografo, il regista, e suonava anche le sue canzoni, faceva dei vestiti con i lustrini per le signore, aveva messo su una fabbrica, c'era tutto un meccanismo per usare meglio gli spigli, no? Già di tutto. Ecco, quindi a me piace questo personaggio, naturalmente come a tutti, perché ha questa grande genialità che si esprime ovunque, e quindi è un uomo totale, questo certamente è un eroe al quale ispirare.
La sua parola preferita?
La mia parola?
Sì.
Preferita?
Sì.
Ah!
Ce ne sono tante?
Ma guardi, una volta avevo visto un tale che aveva messo una parola sulla sua scrivania, che ce la teneva lì a vista, ed era oggi. E questo voleva dire che tutti noi abbiamo dei progetti, e qualcuno dice, ma un giorno lo farò. No, devi fare oggi quello che vuoi fare. E questo è un modo per... A me per esempio è capitato tantissimi anni fa, quando ero corrispondente a Parigi. Una delle tappe importanti per un corrispondente era stare a Mosca. E allora, naturalmente, se uno parla il russo ha una chance in più di andare in questa posizione e soprattutto di poterlo utilizzare bene nel suo lavoro. E allora... Dicevo, certo, ma sì, bisogna che studi il russo. E allora ho detto, no, non è che devo dire a fare il progetto. Allora sono andato alla prima libreria, ho comprato una grammatica russa per 6 anni ho studiato il russo. Poi mi sono andato a Mosca, almeno sono andato per conto mio, ho capito che poi non mi serviva niente, perché le persone con le quali io non avevo interesse a parlare parlavano inglese. Però è un modo per dire, se uno vuol fare una cosa la deve fare, non deve solo fare dei progetti. Cioè, questa è una cosa interessante che io avevo, di cui ho parlato con un professore in California che si occupava di creatività e mi spiegava proprio la differenza tra l'immaginazione e la creatività. l'immaginazione è pensare di fare una cosa, di inventarla, crearla solo nel pensiero. La serialità è realizzata. Cioè, per dire, Michelangelo non è che solo ha pensato, ha fatto uno schizzo della Cappella Sistina, ha dovuto andare per anni là sui ponti con la ad amici che gli colava, ha avuto un torcicollo che gli è durato anni, perché questa è anche creatività, ha dovuto mettere, trovare i soldi, mettere, lottare contro della gente che gli faceva gli scherzi. Ecco, quindi in francese si dice avoir de la suite, non c'est idée, cioè realizzare le proprie idee, avere un seguito nei propri pensieri. Ecco, credo che quindi, diciamo, oggi potrebbe essere una parola, ma anche domani, perché forse ancora di più, perché noi abbiamo molta tendenza a lavorare sul breve termine, mentre invece dobbiamo pensare anche al medio e lungo termine.
La sua vita è stata piena di esperienze, ma c'è qualcosa che vorrebbe ancora fare o vedere?
Guardi, la mia aspirazione attualmente sarebbe quella di fare un disco di pianoforte. Ma credo che sia, siccome sono molto autocritico e professionista, direi che non lo farò mai.
Il suo cibo preferito?
Il mio?
Cibo preferito?
Libro?
Cibo.
Ah, cibo. Ah, beh, certamente gli agnolotti del tartufo.
Però.
Però si mandano male, perché qua gli agnolotti non sono fatti la piemontese, il tartufo non c'è mai, e quindi poi costa carissimo. Però insomma, ogni tanto mi capita, quando vado in Piemonte e sono invitato, hanno gli agnolotti del tartufo. Quelli del primo, che sono gli agnolottini piccoli.
Ha mai compiuto illegalità nel nome del sapere?
Dell'illegalità?
Illegalità, sì.
No, veramente. Sembra quasi essere del confessore, quante volte si gioco. No, non mi sembra.
Sono perfidi, gli studenti.
Vabbè, senti, diciamo, Silvana, che abbiamo detto tante cose.
Guarda, Piero, io direi che sei stato fin troppo gentile, disponibile, e ti abbiamo fatto perdere un sacco di tempo.
Ma no, io faccio volentieri.
Io ti avevo detto che sarebbe durata meno l'intervista, ma guarda, hai fatto felici tutti quanti.
Professore, posso chiederle ancora una cosa, ma per curiosità personale, il suo senso della vita qual è?
Perché era Bonolis,
sì, esatto.
Ma il senso della vita, guardi, ci sono tanti livelli, noi non è che viviamo su un livello solo. Io sto leggendo adesso questo libro di Boncinelli, La scienza non ha bisogno di Dio, e allora lì è un livello di conoscenza che è quello straordinario, perché lui è un uomo di grande cultura scientifica, oltre che di competenza biologica e fisica. Però ora condividendo tutto quello che dice, a un certo punto dice, vabbè, però in fondo noi dobbiamo anche vivere una vita a livello così umano, dove la gente va al ristorante, si scherza, ma si pensa sempre alle molecole. Ecco, io faccio alle volte questo esempio. Se un astronauta è sulla riva del mar di Florida con la sua ragazza e vede il sole che scende sul mare, non è che tira fuori le tabelline per dire tutte le inclinazioni terrestri, si dice, ma che meraviglia questo sole che scende al mare, dice, magari una banalità. Però quando è in orbita, allora no, lì non è che se deve calcolare i percorsi e le altezze, dice, ah, guarda che sole che scende a mare, no, lì deve andare con le tabelline. Quindi quando dice il senso della vita è diverso se uno, secondo a che piano si trova, il primo piano, per terreno, sotterraneo, nell'atico. Quindi bisogna avere questa flessibilità, però sempre tenendo nel retrobottega la conoscenza che uno ha della vita e il buon senso. e se mi consente anche un po' di umorismo e di ottimismo, perché se uno vive angosciato a pensare che il sole un giorno mangerà la terra e che tutto scomparirà, allora non si vede più, cioè accettare questa dimensione che è quella provvisoria ma godibilissima della vita.
Però vorrebbero farti un'ultimissima domanda, Piero, se hai ancora un attimo di pazienza.
Proprio per concludere, ha il potere assoluto per un giorno, la prima cosa che fa?
Mettere all'interno della RAI il numero delle stampe, per cui mi serve sempre.
Bene Piero, guarda, noi ti ringraziamo infinitamente, sei stato veramente di una gentilezza squisita.
È stato un onore per noi.
Sono veramente contentissimi i miei studenti e non speravano di poter fare un'esperienza di questo tipo, guarda.
Vabbè.
Okay. Bene, noi poi ci vedremo a ottobre al convegno CICAP, sai che stiamo già lavorando al programma.
Guardate che il vostro professore è bravissimo, eh? Io ho letto dei suoi libri, ma molto intelligente. Avete fortuna a avere un
no, non esagerare,
lo
Piero,
sappiamo.
Arrivederci. Ok, ciao.
Grazie.
Piero, buona giornata,
grazie
ancora, grazie mille, grazie.